Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, ben ritrovato.
Siamo ritornati insieme.
Sì. Buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Oh, meno male, come stai?
Abbiamo la iena, sì. La iena
siamo un po' acciaccati, però ce la facciamo, dai, ce la facciamo.
Sì.
Siamo qui presenti con voi, tra l'altro in una settimana che è vero che non c'è il campionato, le coppe eccetera, ma c'è la nazionale e poi ci avviciniamo ad un fine settimana, Stefano, molto interessante.
Molto, sì.
Perché ci saranno
anche
due
quello successivo.
Sì,
per non
sì,
parlare
sì.
di quello successivo.
Inizia veramente forte, vediamo un po', insomma, perché si fanno interessanti anche le partite del prossimo turno. Poi ne parliamo, perché magari qualcuno, caro Stefano, potrebbe approfittarne.
Qualcuno, sì.
Vediamo. Allora, caro Stefano, andiamo a comporre la squadra che ci accompagna in questa prima parte di trasmissione. Allora, il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buona settimana.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Nick.
Massimo Bonanni, ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Massimo.
Daniele Garbo.
Ciao ragazzi, buon lunedì a tutti.
Ciao anche ragazzi. A te, ciao Daniele.
Allora sentite, io voglio approfittare, inizio subito con una cosa, lascio un attimo il calcio da parte, però diciamo una parola se vi va o meno, non lo so, però mi ha emozionato ieri, l'ho vista, è stata veramente bella, vorrei iniziare da Daniele. Daniele, un pensiero su Sinner che conquista il settimo titolo dell'anno, il numero uno al mondo contro Djokovic, dai un pensiero su di lui prima di iniziare, possiamo farlo, dai Daniele.
È stata una stagione straordinaria che non è ancora finita, perché sono le finali a Torino, poi c'è la finale di Coppa Davis, però ha già fatto qualcosa di straordinario, 7 tornei vinti, di cui 2 Grand Slam, numero uno del mondo indiscusso, finirà da numero uno e lo sarà almeno fino all'Australian Open. Insomma, non abbiamo visto niente di questo genere in Italia, è l'anno d'oro del tennis italiano a tutti i livelli, non solo maschile ma anche femminile, ma Sinner è qualcosa di straordinario, è un fenomeno naturale, normale, perché in campo si comporta da ragazzo normalissimo, non ha mai un gesto fuori posto e anche nelle parole dopo la partita è sempre molto composto, molto tranquillo, molto educato. Mi piace molto non solo per come gioca, ma anche per il ragazzo che è. Questo secondo me è un bel segnale, è un bel esempio per tutto lo sport italiano, non solo per il tennis.
Mi è piaciuto, Stefano, questo fenomeno naturale che ha detto Daniele, perché sì. È un fenomeno naturale poi con una gran
fenomeno
testa.
Naturale, ha detto bene, poi l'ha descritto alla perfezione, io credo che sia un giocatore straordinario, poi soprattutto questa forza mentale. Poi si può discutere magari delle differenze che ci sono tra lui ed Alcaraz, che mi sembrano i due numeri uno, però insomma, credo che adesso Sinner meriti questo tipo di posizione, però c'è una differenza abissale tra i due da un punto di vista proprio mentale. Mm-hmm. Cioè Sinner entra nella fase finale di un match con in un'altra dimensione, con una forza mentale spaventosa, che ieri ha demolito, ha saputo demolire Djokovic soprattutto nel momento clou, e poi quando si va al tiebreak quasi sempre, non so adesso, lo vedi Daniele che ne sa più di noi, ma è una percentuale mostruosa di
20 su 23, se non vado errato,
20 su 23, è una roba pazzesca,
esatto,
cioè praticamente vince sempre.
Quasi sempre lui.
No, è proprio la tenuta mentale. Nick, non so se l'hai visto o meno, ti senti dire un pensiero, però insomma stiamo parlando del nostro numero uno al mondo.
Sì, devo dire che c'è poco da aggiungere, se non il fatto che per i prossimi 10 anni lui Alcaraz, se uno vuol vedere il tennis, sta sereno, ecco, voglio dire, il grande tennis è garantito da questi due, perché chiaramente Djokovic smetterà, tra poco ci sarà anche l'addio di Nadal, che farà mi sembra l'ultima partita più avanti, quindi
Coppa Davis,
quindi finisce un ciclo dei Federer, dei Djokovic, dei Nadal. È un po' come Messi e Ronaldo, e questi due sono destinati per i prossimi 10 anni a vincere i palloni d'oro del tennis.
Sì, è vero. Massimo Bonanni.
Ma io, guarda, lo avevo già detto, sono contento che finalmente rivedo un giocatore che sa giocare a tennis come gioco io, quindi mi ricorda molto Sinner.
Ecco, sì, brava, l'avevi detto, sì.
Il mio modo di giocare, quindi sono contento, insomma, che abbia preso lui il mio posto. E, insomma, mi ci rivedo molto nei comportamenti, negli atteggiamenti, soprattutto che... nel rovescio a due mani.
Sì.
Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
Ecco, ti ha risposto Sarri, questa volta ci sta tutto quello che ha detto Sarri. No, vabbè, però ecco, possiamo sottolineare veramente la grande tenuta mentale di questo ragazzo, che è granitico proprio. La cosa che impressiona è che non perde mai la calma. Nei momenti difficili della partita lui sta lì, ha detto la ieri lucidità. La lucidità. Djokovic ha detto ti mette sempre pressione. Cioè, per dirlo uno che insomma...
Guarda, qualche tempo fa qualcuno paragonò Sinner a Nadal. Nulla di più sbagliato, non ha niente a che vedere con Nadal. Lui assomiglia moltissimo a Djokovic, l'ha detto Djokovic ieri.
Sì, l'ha detto ieri.
Lo stesso tipo di tennis, è uno che risponde benissimo come Djokovic, che ti mette sempre sotto pressione, che nei momenti importanti sa fare le cose migliori e le scelte più giuste. E quindi, da questo punto di vista, è sicuramente quello che assomiglia più di tutti a Djokovic. Mentre casomai Alcaraz potremmo avvicinarlo per la classe, per il talento che ha, casomai a Federer, ecco, ma è completamente diverso da Sinner.
Va bene. Adesso poi c'è un torneo nei prossimi giorni in Arabia, dove ci sono i sei grandi.
Il torneo povero.
E danno due soldi.
Per la partecipazione prendono 1,5 milioni a testa. Hai e chi vince prende 6 milioni. No, il doppio di un grande.
Apposta esempio. Erano tutti lì in Giappone, erano tutti pronti per poi prendere l'aereo e andare in Arabia. L'ha detto il telecronista, ha detto sono tutti qua, poi prendono l'aereo tutti insieme e vanno così. E vai, andiamo, no? Allora, va bene. Allora, andiamo alla nazionale, ragazzi. Stasera c'è la partita della nazionale. Anche qui voglio un vostro... Insomma, l'Italia, Stefano, ha un solo risultato, parliamoci chiaro. Deve vincere assolutamente, anche per il discorso del sorteggio al mondiale, per rimanere, diciamo...
Per essere in prima fascia.
Per stare in prima fascia. Ci sono delle possibilità, insomma, per ottenere il risultato pieno in questa partita.
Beh, sì, soprattutto poi sfruttare lo scontro diretto tra Belgio e Francia. C'è questa grande occasione. Contro Israele oggi a Udine, e credo insomma che l'Italia possa poi
non vedi pericoli particolari stasera.
No, assolutamente. Insomma, sarebbe
vero che il calcio si può mai sapere, però insomma,
però credo che ormai questa nazionale sia una nazionale divertente, che Spalletti, l'abbiamo sempre ripetuto, è stato molto bravo a correggersi, ma soprattutto a dare un volto nuovo in poco tempo a un altro tipo di squadra più affamata, detto bene lui, insomma, più dedicata al sacrificio, alla voglia insomma di onorare gli impegni con la maglia azzurra, che sembra banale, sembrano concetti banali, ma insomma che si erano dispersi nell'ultimo europeo. Forse eravamo andati agli europei, gli ultimi europei, pensando di essere più forti di quello che eravamo, invece noi secondo me possiamo essere competitivi e forti se pensiamo di essere, non dico inferiori a quello che potevamo immaginare all'inizio degli europei, però la via di mezzo è quella. E poi soprattutto è stato molto bravo a dare un'identità nuova a questa squadra, con scelte mirate. È una squadra che è bilanciata, equilibrio, è forte in uscita, è tecnicamente apprezzabile, anche sa soffrire, sa interpretare i vari momenti, i periodi della partita con grande presenza. Tiene il campo, sa giocare al calcio, quindi complimenti, bisogna andare avanti, però insomma senza saltare, perché secondo me fenomeni non ne abbiamo e dobbiamo continuare ad avere tutti i piedi per terra.
Certo,
anche assolutamente. Nel non giudicare, non esaltare, perché forse l'abbiamo fatto anche noi durante gli europei, pensavamo di essere forti, invece...
Nick, le scelte, Vicario dal primo minuto in porta, Di Lorenzo, buongiorno, Calafiori, Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Di Marco, davanti Reteghi e Raspadori. Tra l'altro noi abbiamo sentito anche Tullio Tinti prima, l'agente anche di Raspadori, che ha detto piace molto a Giuntoli, però è troppo presto per parlare poi del futuro, però ha ammesso che piace molto a Giuntoli.
Sì, tra l'altro Giuntoli l'ha portato dal Sassuolo a Napoli, per cui è un'ulteriore conferma dalla trattativa di mercato che è stata fatta quando lui era direttore sportivo del Napoli. Ma vediamo, perché comunque io penso che la Juventus qualcosa farà nel mercato di gennaio. Bisogna capire anche quello che accadrà con Milik, come sta Milik, perché altrimenti, oltre ad andare su un difensore centrale, un prestito di qualità, questo mi è stato riferito, su cui la Juventus sta già lavorando per rinforzare la difesa, potrebbe valutare e andare a prendere anche un altro giocatore. Dubito che possa fare degli investimenti, per cui i discorsi dei Raspadori o di altre punte vengono tutte posticipate all'estate. Tornando invece alla scelta di Spalletti, beh, insomma, davanti non ha una squadra assolutamente insormontabile da superare, insomma, nel senso che comunque Israele è un club, è una nazione che, insomma, voglio dire, da questo punto di vista l'Italia può tranquillamente battere se gioca da Italia. Insomma, è anche giusto. Io mi piacerebbe vedere qualcuno, o Maldini o Luca, in campo. Io vorrei vedere anche loro oltre a Vicario, perché secondo me sarebbe l'occasione giusta per vedere loro anche in campo.
Quindi dare la possibilità a qualche giovane. Massimo Bonanni.
Ma credo che stasera stasera veramente sia una partita molto importante, come l'ha detto, il CT. E insomma, io penso che l'Italia non abbia grosse problematiche nel vincere questa partita. Bisogna sicuramente fare attenzione, è vero, però l'Italia è più forte, siamo superiori, e niente, insomma, se dovesse giocare Di Lorenzo un pochino, insomma, non ci rimarrei male, però dico, possibile che non ti riesce mai a dare. Non lo so, secondo me no, la vedo un po' come una forzatura, è come se si fosse veramente impuntato, no? Dico, comunque è vero che è una partita importante, e tu nelle partite importanti devi fare affidamento su quelli che secondo te sono gli uomini migliori, no? Mm-hmm. Però in questo momento farlo riposare non significherebbe nulla. Lo hai fatto con la Francia, credo. No, con la Francia, l'ha fatto un'altra partita. E ci sono state delle buone risposte da parte di altri giocatori.
Lo mettono tutti in formazione. Sì, lo mettono tutti in formazione, Massimo. Ora sono andato a vedere un attimo, così ho girato. No? Lo mettono tutti titolare.
Sì, l'ho visto anche io. Ti ripeto, non è che mi dispiace la cosa, però
avresti dato una possibilità a qualcun altro.
Avrei preferito far giocare qualcun altro anche per metterlo alla prova, no? Perché ad oggi Di Lorenzo sta facendo effettivamente male, e quindi è giusto far giocare qualcun altro.
Daniele Garbo?
Io mi aspetto la conferma di quello che abbiamo visto a Parigi contro la Francia e nei primi 40 minuti contro il Belgio, cioè una squadra che ha ritrovato voglia, energia, entusiasmo e senso di appartenenza, e secondo me questo è il solco giusto che ha tracciato il nuovo corso di Spalletti. Mi auguro che continui così. Come ha detto giustamente Stefano, non abbiamo fenomeni, dobbiamo affidarci molto alla voglia, all'entusiasmo dei ragazzi, e a questa ritrovata voglia, insomma, di lottare, cosa che non si era vista all'Europeo, e speriamo che la corsa continui sempre meglio.
Sì, io però sono d'accordo anche con quello che diceva prima Nick, Stefano. Magari questa è una partita che, ecco, questa forse è una partita dove puoi dare delle occasioni, no? Senza sottovalutare l'avversario, perché vanno sempre rispettati gli avversari.
Quattro cambi ci saranno. Sì, Ricario l'ha annunciato ieri in conferenza stampa. Bella, presente lo stesso, sì. Ricario insieme a
altro,
Luciano,
altro bel portiere, Stefano.
Sì, molto.
Altro bel portiere.
E, non lo so, io sono ancora dubbioso sulla presenza dal primo minuto di Di Marco. Credo che forse possa premiare Udogie, però vedremo.
Tu dici qualche cambio potrebbe farlo?
Qualche cosa lì, che magari, ecco, dalle probabili, che di solito insomma sono quelle, perché si sa, insomma, alla fine mm-hmm. noi cambi. No, Cambiasso no, e Bellanova sì, e poi Raspadori sì, e Pellegrini no. Questi dovrebbe, e Buongiorno dietro al posto di Bastoni. Questi dovrebbero essere i quattro cambi.
Tu dici qualche cosa potrebbe fare sotto questo punto di vista. È una partita, hai visto lo stadio di Udine blindato?
Che
poi è una partita che nasconde anche altri significati
alla comunità internazionale UNIFIL. Insomma, la situazione si sta
complicando,
oltre un conflitto che già insomma, conosciamo bene.
No, ma infatti l'ha detto anche il CT della nazionale.
Situazioni da mettere
ieri
a posto.
Nick, fammi ne stavo parlando prima con Stefano, mentre stavamo andando in diretta. Di fatto lui non ha chiarificato, non ha chiarito niente delle frasi che ha detto sul discorso delle intercettazioni. Lui ha detto: io ho risposto a come mi sarei comportato io. Stop.
Sì, come dire, non è che mi sono, cioè non voleva dare secondo me un giudizio su Inzaghi. Poi è chiaro che nel momento in cui risponde a quella domanda, uno fa uno più uno, no? E dice: allora, se Inzaghi ha fatto in quella maniera, allora dice Spalletti risponde in un'altra. Però sinceramente non lo so, mi sembra si stia dando un po' troppa importanza a questa risposta, voglio dire, di Spalletti e tutto quanto eccetera, perché io non credo che Spalletti avesse minimamente intenzione di tirare in ballo il discorso di Inzaghi. Purtroppo poi però è chiaro, l'attualità impone noi.
No, vabbè, uno fa un'analisi.
E quindi, però insomma, mi sembra che questa cosa qui, insomma, se ne sia già parlato abbastanza, ecco. Poi c'è chi deve giudicare, chi giudica e chi naturalmente sente le parti in causa, poi stabilirà la verità. Però ecco, mi sembra un qualche cosa sul quale gli sia voluto dare un po' troppa importanza. Ecco.
Però Daniele, ti chiedo una cosa, sono un po' d'accordo con quello che dice Nick, però è anche vero una cosa, forse la metto lì, poi rispondetemi come volete. visto che è un tema un po' delicato e che comunque ci sono anche delle indagini in corso, ma non era meglio che il CT della Nazionale dribblasse questa risposta? Ve la metto proprio lì, cioè una volta tanto di c'è un'indagine in corso, quando capiremo, cioè non era meglio invece che infilarsi anche, giustamente lui dice, se a me mi fanno questa domanda, dici tu come ti saresti comportato, io posso dire quello che avrei fatto io, però dopo, come dice Nick, viene interpretata giustamente, poi noi viene riportata sui giornali, c'è chi dice che se la prende a male, che poi fanno il chiarimento, ma sto chiarimento sembra che non c'è stato. Non era meglio optare per il silenzio?
Ma ho letto anch'io che c'è stato un chiarimento, una telefonata, poi non so se sia vero o no, ma insomma credo che in generale abbia ragione Spalletti, cioè gli hanno fatto una domanda e lui giustamente, CT del Nazionale, ha risposto, e ha risposto nel modo in cui aveva risposto anch'io, cioè uno mi può chiamare, ma io posso pure riappendere, perché che un allenatore di una società abbia rapporti con esponenti di una curva, degli ultras e così via, secondo me non è una cosa molto bella, ecco. Quindi credo che abbia fatto bene a indicare una strada, secondo me, Spalletti, visto che lui, essendo CT del Nazionale, è comunque un esempio per tutti, dovrebbe essere, no? Per cui io non so se lui ce l'avesse in particolare con Inzaghi, ho anch'io avuto il sospetto che fosse lui il suo obiettivo, però comunque sia la risposta non mi è sembrata fuori luogo, ecco, mi è sembrata giusta rispetto a una domanda che era stata fatta.
Stefano, una tua
Abbiamo parlato anche la settimana passata, che secondo me ha risposto a una domanda e non voleva coinvolgere nessuno.
Quindi è stato, c'è stato condito cosa. Troppo intorno, tu dici.
No, vabbè, è normale che se lui risponde, poi ha allenato anche l'Inter, no? Una domanda diretta ha voluto rispondere, ma questo non vuol dire aver coinvolto il suo collega, insomma, Inzaghi. Poi questo chiarimento non c'è stato, credo che Inzaghi se ne infischi anche di quello che pensi Spalletti. Cioè, voglio dire, non vedo dove sia la polemica. Spalletti ha pensato così e Inzaghi avrà fatto un altro tipo di... Insomma, poi voglio dire... C'è un'indagine in corso, vedremo quello che è successo. Però insomma, sono due modi di affrontare un discorso in maniera, ma mi sembra di capire che questo è molto lampante. Ecco. Cioè, quindi uno può scegliere stare dalla parte di Spalletti o di Inzaghi, cioè, questo sì.
Certo.
Questo è evidente che emerge.
Certo.
Emerga
da sì, perché quando dici così, così. C'è chi dirà:
però
io sono d'accordo con Spalletti.
Credo che Spalletti non abbia pensato a... io ragiono così, Inzaghi ragiona in un'altra maniera. No, tu mi fai una domanda, io ti rispondo.
Dice, è stato
poi,
diretto nella risposta.
Poi,
ecco.
Sei tu che fai il commento, non io.
Certo, dice la palla è tua, io non l'ho fatto il commento. Certo. Massimo, tu che ne pensi?
Ma penso che come tutte le cose avrebbe potuto tranquillamente dribblare la domanda, invece che io mi sembra di ricordare che nel momento in cui c'è stata una risposta, la risposta è stata anche abbastanza, cioè lui era anche abbastanza infervorito nel momento in cui la diceva, no? Quindi probabilmente non è stata la risposta che magari può aver dato fastidio, ma il modo in cui lui si è espresso in maniera così netta, alzando anche un pochettino il tono della voce. Poi ragazzi, noi siamo qua, siamo qui in maniera molto serena a discutere, no? A disquisire da bar. Poi c'è una vita fuori che tu non lo puoi mai sapere. Non lo puoi mai sapere quello che ti può succedere. Magari Spalletti è una persona che veramente dice: a me mi hanno chiamato, ma io ho riattaccato. Oppure no, non lo possiamo mai sapere. Questo non vuol dire che se Simone Inzaghi ha risposto a uno dei capi ultras... è una brutta persona o no, magari ha cercato di avere un rapporto, cioè è molto difficile, è molto complicato vivere queste realtà. Come ti muovi. C'è il rischio che sbagli, sia se fai una cosa, un gesto tra virgolette carino, sia se fai un gesto così forte e netto, no?
Sì, hai ragione. Come ti muovi ti puoi muovere male in queste circostanze.
È veramente molto difficile, capito? La risposta giusta sarebbe stata: ragazzi, io non lo so come sarei comportato, voglio vedere a te, ti chiamano Ultras, voglio vedere te che fai, gli attacchi il telefono, non credo gli attacchi il telefono, io non credo che gli attaccavano il telefono, ma non perché magari il capo Ultras l'abbia dovuto minacciare o che, però insomma è anche una questione di rispetto, non so come dirtelo, ti chiamano, tu è vero rispondi, poi bisogna vedere la telefonata come nasce, come prosegue, è tutto
sì,
giusto.
Sì, dai.
Però,
poi ripeto,
insomma,
prego, chi è che
però, Massimo,
però Massimo, vai Daniele.
No, però voglio dire, per quale motivo un capo ultra deve chiamare un allenatore di una squadra?
Ma Daniele, tu pensi che sia stata la prima volta che un tifoso...
No, ma infatti anche a Napoli l'avranno chiamato, sicuramente.
La voglia.
Ma siamo nel 2025, non è che siamo nel 2000 e, nel 1930, dove magari certe cose non succedevano, no? Succedono queste cose, ma ci sta... Cioè, purtroppo ci sta, ma Lotito vive sotto scorta perché ha fatto una scelta importante contro la tifoseria della Lazio. Certo. Quindi di che stiamo parlando? Mica è facile, avrebbe potuto sicuramente dire Lotito quando lo chiamavano, dirgli sì, signore, per quieto vivere. Non lo ha fatto, guardate, sono 20 anni che lo contestano e che vive sotto scorta. Quindi sta la cosa giusta?
Sì, dai.
Quella che ha fatto Lotito è una delle cose più belle che ha fatto Lotito nella sua storia da presidente della Lazio.
Va bene,
fermiamoci un attimo qua su questo argomento. Senti, Nick, visto che stavo dando un'occhiata, ancora vanno le immagini anche dell'intervista ieri, dell'intervento di Guardiola da Fazio.
Io non l'ho seguito.
Lui ha detto non so se resta al City alla fine, un po' il discorso.
Ma sì,
no?
Lo sanno tutti.
Dice non so se resta, ha detto poi c'era... Ha detto, dice, se vengo in Italia, se Baggio mi fa l'assistente tecnico, e lui ha fatto un po' la battuta, no, sul venire in Italia. Ma ci potrebbe essere un'ipotesi di questo tipo? Non lo so, una squadra, non lo so. Nick, è proprio fantacalcio questo.
Nelle domande c'era anche quella di City dell'Inghilterra, se non ricordo male.
Il fatto
che potesse diventare City dell'Inghilterra, lui però mi sembra che abbia risposto che ancora non ha deciso il suo futuro, pur essendo, diciamo, un allenatore che va in scadenza di contratto, ancora non ha deciso da farsi, per cui quando uno non ha deciso da farsi può darsi anche che stia valutando qualche altra opportunità. Francamente allenare in Italia oggi
è difficile
soprattutto perché comunque non so se riesce ad allenare. Lui ha allenato ovunque è andato, da Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, tutta una serie di squadre con potenzialità enormi, eccezionali. Ora tutta questa qualità in Italia in una squadra non c'è, però sai, uno può anche fare una scelta.
Chi lo paga in Italia?
Serve il Parlamento che deliberi tipo la finanziaria.
Esatto, e quindi
o meno che si abbassa lui l'ingaggio.
Serve una finanziaria,
esatto. Dice un Palloveni.
Quindi o uno lo fa perché magari gli piace proprio, ha guadagnato tanto, dice abbasso le mie pretese e vado ad allenare in Italia. Però secondo me forse i tempi non sono ancora maturi per venire in Italia. Questa è la mia idea, è più facile che lo vediamo da qualche altra parte, ma se noi in Italia. Anche se un giorno magari ci verrà, perché insomma io...
Beh, lui ha fatto, a lui di fatto come grandi campionati gli mancano l'Italia e la Ligue 1.
Credo che, come ha detto Nick, vada probabilmente su una panchina di una nazionale. Sono due le opzioni.
Tu ce lo vedi in nazionale Guardiola?
Sì, perché deve completare un percorso. Che gli frega ad allenare un altro club, Marco? In Francia che va a fare? Va a perdere tempo, non gliene frega niente. Barcellona ha già fatto, in Germania ha già fatto, in Inghilterra ha già fatto, in Italia non ci vuole una finanziaria. Quindi rimangono le nazionali, due nazionali, Brasile e Inghilterra. Queste sono le due grandi sfide che secondo me lo affascinano. Anche il Brasile.
Brasile,
da non trascurare. Sì.
Bonani, la pensi così anche tu?
La Spagna no.
La Spagna?
La Spagna già hanno vinto.
Tu dici avrebbe troppo forte.
Brasile e Inghilterra, due squadre che non nazionali vincono, non vincono.
Che non vincono, dice lui va lì e cerca di riportare una vittoria in Spagna, sarebbe il confronto con chi ha vinto già, Spagna, eccetera, eccetera. Ci potrebbe stare pure come
vinto
scelta.
Della Fuente che va, la sostituzione della Fuente.
Garbo, come visto fai, che ti ha inserito, così rispondete, poi sento Massimo.
Mi sembra che sia stato detto abbastanza tutto. Sarebbe affascinante Guardiola in Italia, perché lo reputo il migliore allenatore del mondo, però ripeto, non vedo chi possa pagarlo a meno che lui non rinunci a metà del suo ingaggio, quantomeno. Mi sembra più probabile un CT di una nazionale, che è l'unica cosa che gli manca nella carriera. Forse ha detto bene Stefano, o Brasile o Inghilterra, sarebbe il terzo allenatore straniero ad allenare l'Inghilterra dopo Edison e Capello. Potrebbe essere una sfida affascinante, ecco.
Massimo?
Sì, sicuramente potrebbe scegliere una nazionale o fare una scelta tipo Klopp, anche se lo vedo uno molto molto più da campo, ancora di più rispetto a Klopp. Io penso che allenare lui veramente, se dovesse andare via dal City, si potrebbe scegliere qualsiasi cosa, dipenderebbe solamente da lui, da quello che vuole guadagnare, visto che ha guadagnato così tanto. Se arriva una società e si dice guarda ti do 10 milioni, probabilmente lui avrebbe la fila di squadre che lo vorrebbero, però c'è un discorso.
Io ho un solo dubbio su quello che... No, io ho un solo dubbio su quello che del CT della nazionale, perché lui è uno che deve avere questo rapporto con i giocatori continuo, il lavoro di campo.
Però allora, in Inghilterra partirebbe con un vantaggio
che ormai il suo calcio ha messo delle radici
anche
profonde.
Anche a livello nazionale c'è una certa tendenza,
hanno cambiato il modo di giocare,
all'imitazione di Pepe.
Esatto, sì.
E in Brasile ci sta...
Se ti ricordi la Germania di Löw prese molto, no? Dal Bayern Monaco.
E in Brasile ci sono dei talenti straordinari che possono stuzzicare, per di mettere insieme, bisogna lavorare un pochino più nel profondo.
Certo, lui è uno che queste esperienze gli piacciono.
Però i giocatori ce li ha il Brasile.
Lui vuole andare, vuole conoscere.
Secondo me Brasile o Inghilterra.
Brasile o Inghilterra.
Però gli inglesi hanno la pepita.
Ah certo, ci hanno i soldini. Poi
sì, anche in Brasile,
lì,
però
ecco,
insomma, alla fine
rimarrebbe
sai,
lì,
se in Brasile poi ti capisci?
Va bene, va bene.
Invece
va bene.
Lì c'è il bonifica assicurato, la Berkeley. Il
bonifica assicurato è tanta roba.
Quindi anche quello.
Caro Nick, quelli vanno sempre bene. Allora, ci dobbiamo fermare. Saluto Nicolò Ceccarini. Nick, a presto.
Sentiamo mercoledì. Ciao,
abbraccio,
ciao
a mercoledì. Ciao, ciao. Ci fermiamo, torniamo subito con Daniele Garbo, Massimo Bonanni.